Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Elio Sena incontra Cornelia. Cornelia è Maria Rosario Maggio.
Salute a te, nobile Cornelia.
Salute a te, nobile straniero.
No, non sono straniero, sono un italico, domina. E neppure nobile.
Tu sei ospite nella mia casa. Questo ti assegna nobiltà. Ed è mio onore darti il benvenuto.
Ago gratias.
Vedo serenità e pace nei tuoi occhi. Mi avvicina nel tuo cuore, ancora senza nome. Ah, il nome. Serve anche per la donna. Non basta che sia figlia, sorella, moglie, madre. Io sono Cornelia. E tu chi sei?
Mi chiamo Elio. E...
Elios, il divino sole dell'Ellade. E sei qui per...
fare luce sulla storia.
Oggi il mare annuncia tempesta. Guarda la sua bianca schiuma. Si insuperbisce ora, mentre solo stamane qui, alla punta grigia di Miseno, si presentava pura e sommessa. Tornano più violente onde che si pensavano perdute per sempre o tramortite dallo scoglio. E la loro voce disperde il ritmo in questo minaccioso rumore. Una storia, dicevi?
La storia.
E uomini di grande impegno gli storici, ammirati e anche tanto discussi. Pazienti onesti di rado, ruffiani e truffaldini più spesso. Quanto a me, amo l'aspro Tucidide, il fantasioso Erodoto e l'amico Polibio.
Scrittori eleganti, sì, ma se la realtà viene contaminata dalla fantasia, allora ti saluto, verità.
E che importa se la finta memoria del narratore si inventa in immagini bizzarre e la sua critica, non più tersa ma un po' oleosa, sciaguatta nell'ampolla dei giudizi. Autorità e bellezza rapiscono addirittura il suono alla nobile lingua di Omero e di Ennio e riportano l'animo al ricordo del mito senza verbo. Poi è arrivata la parola.
Dello storico, per l'appunto. Egli insegue il vessillo bianco della verità, provando a smarcarsi dall'imbroglio di narrazioni torbide, faziose e corrotte non solo dal tempo.
Quello sei tu? E da quale tempo vieni?
Vengo da un tempo in cui si tramanda giorno per giorno, si scrive tanto sull'oggi, giocando al tavolo di ideali e convinzioni, come coi dadi. Così se io anticipo il domani, interrogando il passato, il mio disegno vale quanto la previsione del punto sui cubi, cioè perdo quasi sempre.
Oh, che mala sorte! Le stelle non ti assistono? O magari poco sacrifichi agli dèi, chissà.
Forse. Così sono tornato alla storia. Mi obbliga a studiarla proprio il fascino della mia città, Roma.
Cives optimo iure.
Un italico ambizioso, in realtà, diventato Cives.
Gli italici hanno molte ambizioni. Ostentano idee e culti originali, ma isolati sono deboli. Roma rispetterà i loro pregi, saprà cogliere sempre le differenze di costume e mantenerle vive nel suo pugno. Mio padre trovò anima e sostegno in quelle popolazioni quando affrontò il Punico.
Cosa mi dici di tuo padre, il più grande
generale? Che era mio padre, che lo vidi pochissimo, che fu potente e glorioso per Roma, ma poi amareggiato l'abbandonò.
Il più grande generale della Repubblica, il console Publio Cornelio Scipione, detto l'Africano. Questo nome brucia sull'altare della fama perenne. Tu ripeti quello gentilizio, Cornelia? Ma nessun eponimo indica il tuo proprio valore. Io, solo qui dinanzi a te, potrò conoscere almeno il tuo primo nome?
Per tutti i tempi io sarò Cornelia.
Dicevamo dell'africano contro Annibale.
Anni e anni di guerra lungo il suo imperium. Luce costante, la sua spada è il segnale per il milite. Egli cerca lo sguardo di Scipione prima di attaccare il nemico. Lo intercetta. Avanti, ora! Il gesto ampio del duce lo avvolge più della nube di terra, mentre impavido avanza.
Avanza e vince l'imperator. Lancia e corpi spezzati dietro di lui, ma l'ha giurato. La vita dell'ultimo suo fante vale più di 100 prigionieri. Per i soldati è un padre, con i modi e le ansie di una madre pronta a difendere il suo bambino.
Attento a quello che dici, ospite. Madre? Può, deve sempre, una donna proteggere i suoi figli. E riuscirci. Quale dea vende questa promessa e per quale sacrificio? Dove si ferma il dolore, se si ferma, quando dal ventre il calcolo del male vince la posta più alta in palio per quell'uomo sangue del tuo sangue.
Il prezzo più alto? Intendi perdere la vita?
No, l'onore, non la vita. È l'onore, la luce pura dell'uomo di diamante, perfetta, come la sfera della verità.
Parli di quella sorta di perfezione geometrica desiderata dall'animo nobile fino...
Fino alla morte.
In questo un fulgido esempio ci viene proprio dai tuoi figli, Tiberio e Caio.
Eccoti una gemma da aggiungere al mio nome. Cornelia, la madre dei Gracchi. E i miei figli furono uomini grandi nell'onore.
Quegli uomini, certamente illustri, erano figli tuoi e sono stati uccisi.
Roma è l'unica figlia da nutrire, affinché cresca sana e sempre più forte. Il suo corpo fertile e vigoroso potrà animarsi però solo nel comando. È questo il suo inviolabile destino.
Tu hai anche una figlia, Sempronia.
Ho avuto 12 figli e già non avevo più consorte a 30 anni. Fui la moglie di un uomo virtuoso e buono. Apparteneva certo a quell'altra gens, ma in verità gli Scipioni non hanno mai osato avere nel cuore, come nemico, nessun Cives Romanus. Loro sì, rispettano profondamente le nostre antiche leggi.
Nel suo seno, Roma, e nei secoli a me il mondo intero, ha allevato invidia, rancori, lutti, 1000 guerre per il potere e la gloria di un solo nome. Difficile chiamare virtuoso un popolo se divora la libertà di un altro.
L'unica virtù, ospite mio, è la giustizia. E la giustizia la conosce soltanto chi è giusto o chi ne ha fatto esperienza.
Unica virtù senza unica misura, non credi?
Già. Chi governa la giustizia? Mi interrogavo anch'io su questo negli ultimi anni trascorsi nell'urbe. Delusa e rattristata da vicende lontane. Ora, con i tanti filosofi e scienziati, retori e poeti che mi onorano del loro incanto, dissertiamo a lungo e appassionatamente, come se proprio qui, sullo scoglio miseno, e proprio io e questi amici d'Oriente dovessimo scolpire risposte più sicure di quelle che, centinaia di anni fa, menti prodigiose trovarono pensando al sole.
Il sole?
Elio, come il nome che ti fu dato. Il sole. Sorge sul verde campo del contadino che attende premi per la sua fatica, così come sul bianco marmo del dio che attende l'omaggio del pontefice. Odia la tenebra, fidalleata del sospetto e dell'inganno. Entra nel cuore scuro dell'afflitto e dell'umiliato e lo scalda, gli luce. Incendia le lacrime, violando persino il sepolcro dove gela il fiore. Infine, circonda il dubbio di raggi luminosi e lo assedia fino alla resa dinanzi alla verità.
Un dio egalitario e perciò giusto il tuo sole, quello un tempo ritenuto dai filosofi l'unica intelligenza direttrice del mondo. Davvero nobili le tue parole.
Sono le parole degli uomini che ho amato e che amo, di Tiberio Sempronio Gracco, il padre dei miei figli, e di Blossio di Cuma, che ho preteso li educasse alla giustizia, ma anche al rispetto del sacro.
Il sacro, mia signora?
Il sacro di cui ti parlo viene dall'umano, amico mio. La sua espressione più naturale, più complessa, È il popolo che si fa sovrano quando riconosce l'inviolabilità delle leggi. Marcerà ogni giorno più saldo, crescerà forte e libero se si sarà affidato.
Mi dicevi della complessità del popolo, per non parlare della sua imprevedibilità.
È vero.
Per questo, ammetterai, non è facile interpretarne i desideri, cogliere l'urgenza dei bisogni da tutelare, sopportare il rombo delle tante voci e l'insano fluire da un'idea a un'altra.
Desideri, bisogni, idee. Parli difficile, storico. Di quale circolo sei?
È poco chiaro anche a me. Fosti proprio tu ad occuparti dell'educazione dei tuoi figli e con molto trasporto, si narra.
Ai miei figli ho voluto trasmettere l'ardore per tutto ciò che amo e sogno. E servono parole luminose per penetrare il gorgo buio del sogno.
Con la sola voce la madre anticipa all'infante il verbo esatto per pensare e farsi pensare, dice la scienza.
No, è la certezza di un abbraccio. Quando i corpi sono lontani e intorno alla culla alita il mostro della paura.
Poi la lingua madre si trasforma da verso di animale in codice di intelligenza. Pensavo, un grande merito della sua gloria, Roma lo deve proprio...
Alla nostra lingua, che è davvero un'arma potente per decifrare il mondo nella quiete della veglia, ma ci obbliga, prudente, al riparo sotto invincibili scudi di roccia quando tempesta è il pensiero.
Preferivi la lingua dei greci?
Forse sì. Tiberio imparò da me a leggerla e si appassionava alle parole giuste dei grandi filosofi, ma anche alla metrica perfetta di Esiodo. Spesso ripeteva a memoria questi versi. Il povero nelle mani del ricco, come l'usignolo negli artigli del falco. Un giorno egli tornò di corsa dal velabrum per raccontarmi che aveva sentito due tizi parlare in greco tra loro, storpiando le rime del poeta. E lui... piccolo studioso, li aveva stupiti correggendoli.
E Caio?
Oh, lui preferiva il teatro e la retorica soprattutto. Ma come si arrabbiava se il fratello lo coglieva in errore? E finivano con l'azzuffarsi i gracchi.
Due bambini, due fratelli che litigano un po', di solito accade. Due uomini, due fratelli ugualmente grandi per virtù, di solito non accade.
Sono stati i tribuni della plebe, come già il loro padre. Ma lui in un tempo migliore. Anni dopo, Tiberio capì che, nonostante le guerre trionfali, molti latini e gli alleati italici, uno stesso fiume di sangue per l'avida Roma, erano uomini vinti, senza lavoro e senza pane. La città della legge li ha truffati e ora quelli chiamati padroni del mondo non hanno una sola zolla di terra che sia loro. Questo urlava mio figlio. Il pur mite Tiberio, ricordando che una madre non affama mai i suoi figli.
Tu gli eri sempre molto vicina, orgogliosa.
Riconoscevo in lui l'equità dei padri.
In poco meno di un anno egli propose la ridistribuzione dell'ager publicus, delle terre dello Stato, imponendo nuove regole di cessione, ma anche confische odiose ai potenti.
Odiose ai corrotti, che cercano lo scontro in nome della Repubblica per difendere in realtà solo privilegi rubati.
Ma perché dici rubati? Ci saranno state le leggi a garantire il bene comune, efficaci senz'altro contro il morbo della razzia.
È illusione guarire dall'inesorabile malattia. Alla febbre del possesso segue sempre il delirio dell'onnipotenza incoronata.
Allora, di quale benefico tesoro può mai sentirsi padrone l'uomo con e senza scettro?
Del sogno.
Di cosa?
È tuo il sogno. Sei tu il suo padrone assoluto. Non puoi condividerlo, non puoi venderlo e nessuno può rubartelo. È solo tuo. E per quel che dura, protesterai tu. Esso appaga ogni tuo desiderio e ti consola sempre. Oh sì, caro Elio. Per tutti noi il sogno è davvero un farmaco.
Per tutti allo stesso modo?
No. Per i corrotti al potere, no. Essi non sapranno mai più come il sogno purifica il sonno degli uomini.
Ah, ho capito. Per il potente malato l'abominevole sostituto del sogno è proprio la sua avidità. Veleno, altro che medicina. Il potere. E peggio, il terrore di perderlo.
Tiberio ebbe paura di perdere la gloria, non il potere, quando per la seconda volta volle indossare la veste del candidato.
Continuò a lottare per i suoi ideali.
Andò avanti ostinato nel negare il pericolo dei suoi atti pubblici. Il fato mantenne la promessa e il figlio mio morì, senza scalfire il suo onore.
Tiberio e 300 dei suoi amici furono uccisi come cani.
Riguardo ai seguaci di Tiberio, ti ricordo che Pericle ammoniva: un uomo politico non deve avere singoli protetti, non deve ricevere doni né farne. Solo così egli potrà essere in grado di evitare l'obbligo di rendere favori. Il giuramento in democrazia è che il governo sia a favore del popolo tutto, non di prescelti alleati, ovvero amici. Lo sapevi tu questo?
Sì, l'ho appresi, ma forse non capii, benché mi illusi. Chissà, è passato tanto tempo.
Non disperare, uomo che interroghi la storia. Il tempo darà voce alle parole silenziose del passato, braccate invano negli schiamazzi artificiali del presente.
Eh già, il tempo. I romani chiamano Cronos padre della verità, perché nella sua età tutto era giusto.
E col tempo si scopre sempre ciò che è giusto.
A volte un giorno solo basta. Il popolo di Roma, per esempio, non più di un plenilunio, tacque inerte dopo l'assassinio di Tiberio.
Molti avevano compreso, di essi taluni esitarono, ma tutti sapevano.
Anche Caio, suo fratello, esitò prima di decidersi a continuare l'opera intrapresa da Tiberio.
Un primo sogno glielo vietò, un altro glielo impose senza scampo.
Dopo tanto orrore, magari Caio desiderava solo...
Solo una vita tranquilla, come dicono gli epicurei. Il suo sogno di gloria si illuminava al ricordo del padre e del nonno, ma si spegneva nel compianto per il fratello. Caio, il mio piccolo ribelle, diventava saggio. Eccolo aspergere il fuoco del collerico eloquio, disseccare il pantano del livido rancore, per vestire l'abito della legge rappresentata.
La storia racconta che egli nei comizi aveva nudo il braccio e camminando fissava lo sguardo del popolo, irretito così a risalire dalle vene del polso fino al cuore. Chi ora ascoltava tribuno quell'oratore sontuoso lo aveva un tempo difeso, questore irriverente.
Cos'altro dicono i tuoi maestri?
Che anche tu ti impegnasti affinché Caio rispettasse le regole della Repubblica, anche quelle non scritte, mentre si temeva che volesse cambiarle a proprio genio. Il popolo te ne fu molto grato e gli ottimati acconsentirono a che ti venisse eretta una statua.
Misi me e lui in guardia dal peccato di superbia e lo allontanai dai vortici della sua rivalsa.
Come? Raccontami.
Tiberio lo aveva pregato in sogno di vendicarlo.
Ah, allora è vero quanto riportato da alcuni storici?
Quella notte la biancaluna si sporcò di cenere, il biondo fiume si miscelò di bile, l'esile passero si beccò a sangue. Quella notte ogni fiamma si piegò al vento ed ogni vento sibilò quel nome. Quella notte breve il sonno risvegliò il figlio nell'onore spaventato.
Finalmente Caio si ricordò di suo fratello.
Sempre rivolto al popolo il suo pensiero.
Protesta di dignità per i poveri, ma anche per i ceti medi, riforme economiche per un impero in fieri, ma anche moggi di grano accessibile pure ai diseredati. Instancabile, nel suo primo anno in carica, Caio tentò di restituire integrità persino al Senato, limitandone l'iniquo potere.
Sempre rivolto alla Repubblica il suo pensiero.
Ancora di più nel secondo tribunato, sembrava un rivoluzionario, leggi, tante nuove leggi per l'agricoltura, per le colonie, per l'erario, per i lavori pubblici, per i militari, per i giudici. Quello del diritto poi fu per Caio il peggiore dei rovelli.
Ti ho detto che pure noi qui ci scervelliamo su questo.
E viene fuori qualcosa di buono?
Cerchiamo di entrare nel cuore degli uomini per dar voce al desiderio di giustizia. Ci confrontiamo, sì, prendiamo le parti di contendenti diversi, come a teatro.
Attori e pubblico sullo stesso palco, immagino.
Aristocratici e popolani diventiamo noi. Ci spostiamo di seggio e a guisa di istrioni invertiamo ruoli e battute. Scambiamo vesti et ornamenta. Poi, mutato il linguaggio, raccontiamo ansie di poveri impauriti e perfidie di ricchi tracotanti. Si librano nell'aria invidie e rancori, parole alate che atterrano nell'insulto e scusate il pianto. Gli ottimati vacillano sul singolo podio dove, siedono in due. I miseri minacciano gli infimi questuanti, proprio il loro pane. Tutti, ormai confusi, cerchiamo con lo sguardo il corifeo, ma manca il coro.
E allora è tutto da rifare. È fondamentale il coro per un buon teatro.
Come l'umiltà per il sapiente, non credi?
Sì. Per carità, torniamo alla storia del nostro uomo tenace e caparbio nella difesa delle sue proposte di leggi, come quella per equilibrare il sistema di votazione, e delle sue idee, come quel tarlo temibile di estendere la cittadinanza romana a tutti i provinciali.
Caio collezionava onori e nemici nella stessa misura, e per evitare ogni macchia di fango non si accorgeva del rosso crudele incombente sul bianco intatto dei suoi ideali. Non fuggì. Nel suo ultimo giorno, sul ponte Sublicio, solo un vento contrario poté imporgli la fuga. Il suo corpo si torceva nell'abbraccio del soffio ostile, gambe in avanti e sguardo incredulo verso il cuore nemico di Roma. Braccio nudo, come nei comizi, un tempo unica arma per il comando di quei molti che, ora, apertis verbis, gli annunciavano la fine del sogno. Senza fiato, Caio giunse su Gianicolo. C'è il bosco delle Rinni lassù. In questi giorni lo immagino ricolmo di colori, oltraggiosi nel mese delle vedove e degli orfani. A dicembre no, non si raccolgono fiori. La neve bianca li nasconde, solo per questo non li vediamo. La vita e la morte si incontrano in quel fragile scrigno, puro come il lino per asciugare il pianto del puer e il volto dell'uomo, ma che nessuna donna, nessuna madre, prepara per il sudario del figlio.
Addio, Caio. Esempio di coraggio, di modestia, di sacrificio. Gli storici tutti tacciono benevoli sul diritto che avevi di vendicarti dell'orribile male subito e dei continui torti, delle calunnie e degli oltraggi. Tu lottavi da fermo, all'interno della Costituzione repubblicana, ormai un cerchio di ferro, arroventato dai vili e costretto dai traditori.
La tomba poté accoglierlo degnamente perché egli seppe reggere l'ansimo della vendetta. Noi romani non cediamo facilmente alle lusinghe dei prepotenti, nemmeno se si tratta di pensieri coattivi.
In verità, il tormento dell'odio non dà proprio tregua alla mente.
Invano controlla il muscolo possente l'eroe d'Avorio e la regina, infelice sotto l'immobile diadema, traballa al guizzo del sentimento rinnegato.
Meglio sarebbe quindi lasciarsi travolgere, reagire, attendere poi, spossati, la pace.
No. Non c'è serenità se non c'è stata giustizia. Ma questo riguarda soltanto gli uomini, non gli dèi. Essi non hanno bisogno di allontanare l'idea malvagia, perché semplicemente non la conoscono. La legge, infatti, riconosce unicamente se stessa quando si specchia nel limpido pensiero. Pietrificata nello scudo di Perseo, tacque così e per sempre la gorgone del male.
Eppure il tuo amore per Lella, delle tue letture di mito e poesia, il teatro, tutto congiura a farti ammirare passioni estreme.
Come quella di Ecuba, la cagna, o della Polide Antigone, o di Elettra la rancorosa.
Non v'è più luce nel mito che in mille trattati di storia?
Prodeum atque hominum fidem. Frena la tua lingua, uomo. Facile bersaglio è il cuore di una donna per i demoni di persuasione e di vendetta.
Come facile bersaglio è stato il cuore dell'uomo che, interrogando la storia, si è piegato fino a dimenticare il suo nome, soffocato nelle spire di adulazione e di vanità.
Mille giorni e mille notti sono passati sul mio respiro dimezzato, sufficiente però a darmi vita. Mille giorni e mille notti hanno spiato la mia vita esiliata in questa casa di pietra. Ma pure qui riconosco e onoro sempre il nome mio e della mia città abbandonata. La vendetta, che la pellegrina, senza luce e senza patria, conosce solo il buio e nessuna legge. Semmai di notte un dubbio mi insidia e mi tiene sveglia, nel nuovo giorno chiedo conferma e protezione al sole.
Dov'era il suo raggio quando i tuoi figli incontrarono la morte? Domande. Ancora domande da rivolgere a chi?
Sacrifica agli dèi, uomo. Vedrai, ti ascolteranno.
Mi risponderanno loro o puoi farlo tu, nobile Cornelia? La conquista di una vera democrazia sarà mai possibile? Dimmi, figlia di Scipione, come si abbatte il tiranno armato? Dimmi, madre dei Gracchi, come si cura il cancro del sopruso?
Leggi i tuoi papiri, Elio. Vi troverai tutte le risposte. Ricordati però, devi farlo con somma attenzione. Con il rigore del libero scienziato, certo, ma con l'occhio limpido e l'animo puro come il diamante più prezioso, il più raro. Quello del sogno, uguale alla verità.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Elio Sena ha incontrato Cornelia. Cornelia era Maria Rosario Maggio.